Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi. Ben ritrovato e bentornato ai nostri microfoni il professor Giorgio Vinelli, genetista presso l'Università dell'Insubria,
Buongiorno
la
Miriam,
nostra
la
università.
tua università e buongiorno a tutte le ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
Riprendiamo, professore, visto che lei è un genetista delle piante, ci ha insegnato veramente delle cose preziosissime, le origini di alcuni ceppi di piante che sono arrivati attraverso secoli e secoli fino a noi e che noi abbiamo fatto proprio, in realtà ne abbiamo
Le abbiamo mangiate.
anche. Ma pensando appunto all'importanza della pianta, così proprio un pensiero, no? Forse un po' filosofico, ma mica tanto, non più di tanto. Cioè, senza piante l'essere umano non potrebbe sopravvivere a lungo.
Beh, senza piante non ci sarebbe addirittura la vita sulla Terra, comunque, perché
Ecco,
appunto,
non ho
come si
osato dire
racconta. No, no, è
tanto.
proprio così, perché comunque il sistema primario che c'è sulla Terra per raccogliere l'energia è l'energia solare che viene raccolta mediante la fotosintesi clorofilliana. Quindi tutta l'energia che proviene sulla Terra deriva dal Sole e il primo serbatoio, diciamo, il primo recipiente che viene colmato dall'energia solare sono appunto le piante, che accumulano, assimilano l'energia solare, poi diventano a loro volta cibo per gli animali erbivori, che a loro volta diventano cibo per gli animali carnivori, e tutto
È la
diventa cibo
catena.
per noi, è la catena alimentare.
Si innesca proprio grazie alle piante. Ma pensavo anche alle foreste pluviali, a come queste foreste mantengono anche l'ecosistema, un equilibrio nell'ecosistema. Anche se così alle volte qualcuno si approfitta di queste foreste per dei legnami preziosi o quant'altro.
Ma più che legnami preziosi, in questo momento la grossa minaccia per le foreste, diciamo le foreste appunto, le foreste pluviali equatoriali, come l'Amazzonia o tutte le altre foreste, quelle per esempio del sud-est asiatico, adesso ultimamente si sente molto parlare della deforestazione in Indonesia, per esempio, che oltre a rappresentare un immenso polmone verde, nel senso che buona parte della produzione di ossigeno del pianeta è dovuta alle grandi foreste pluviali circumequatoriali, ma rappresentano anche un immenso serbatoio di biodiversità. Adesso non mi ricordo i numeri esattamente, ma se andiamo a contare il numero di specie per chilometro quadrato in un pezzo di foresta amazzonica o in Europa o da qualche altra parte, c'è una disparità impressionante di questo valore. Ma comunque dicevamo, la minaccia più grossa non è tanto la deforestazione per il legname,
Quanto?
quanto la deforestazione per altro uso, come per esempio in Amazzonia, molto spesso a pascolo, per creare pascolo per le mandrie. E invece in Indonesia, che è arrivata un po' alla ribalta dell'attenzione mondiale in questi ultimi anni, per fare posto alle coltivazioni di palma, per palma da olio. Appunto, per il famoso olio di
Olio di
palma.
palma, che poi perché posso porgerla questa domanda? Perché poi tutte le varie aziende produttrici di alimentari continuano a ribadire senza olio di palma?
Mi fornite un avvocato voi? No,
Comunque, ecco, l'importanza di saperne qualcosa delle piante in genere, ma soprattutto anche delle piante alimentari, credo che serva proprio a non lasciarci poi trascinare e confondere le idee dai famosi business che devono anche esserci per l'amor del cielo, però che ci distorcono un po' dalla realtà, ci
ecco,
portano un po'
diciamo che nel
fuori.
caso dell'olio di palma, adesso cercando di essere un po' il più neutro possibile, poi comunque non è che sia un espertissimo di questioni nutrizionali, ma il problema con l'olio di palma è più un problema appunto, diciamo, di consapevolezza del danno ambientale che le coltivazioni di palma stanno causando alla foresta tropicale. Diciamo, questo è un ottimo argomento sul quale insistere per, diciamo, ridurre il consumo di olio
L'olio
di
di
palma.
palma.
Dal punto di vista nutrizionale, adesso non credo che ci siano grossi problemi per la salute se uno mangia un biscotto che è stato fatto con l'olio di palma, ecco, mettiamola così.
Anche adesso io non so se ci sono studi, questo esula dalla sua specializzazione, però presso certe popolazioni si fa molto uso di olio di palma.
Sì,
quindi...
assolutamente, no, per questo dicevo, ovviamente l'olio di oliva è assolutamente migliore. E questo, su questo non
se,
ci piove.
Se pensiamo poi al sapore dell'olio di oliva, non ha parentela con quello di palma.
Esatto, non ha parentela con quello di palma, però magari per una persona abituata a nutrirsi di olio di palma vale il contrario, magari trova l'olio di oliva troppo... un sapore troppo acido, pungente o quello che è, perché noi...
Sì, ma messo su un pezzetto di pane cambia completamente. Se un pezzo di pane è buono, con un po' di olio altrettanto buono.
Va bene, non facciamo venire l'acquolina in bocca ai nostri ascoltatori.
Perché no? Perché
però,
no,
per esempio, l'olio di palma serve adesso non solo a scopo alimentare, ma serve, per esempio, nell'industria. Tantissime cose, per fare tantissime cose, faccio un unico esempio. Esiste una famosa marca di prodotti per la barba, non facciamo il nome per non fare pubblicità, ma tutti,
certo,
possiamo, tutti i nostri ascoltatori possono immaginarsela, in quanto l'olio di palma è per esempio una componente essenziale delle creme da barba.
Questa è proprio una novità per me.
Per esempio, per farsi la barba, e io appunto, cioè ormai sono tanti anni che mi faccio la barba, ma tutti gli anni della mia vita consapevole di stare usando olio di palma e nessuno mi aveva mai protestato, ecco, diciamo, per questo motivo qua.
Comunque sembra che faccia bene però questo olio di palma alla pelle, perché le nuove creme da barba, insomma, sono... gradite agli uomini, no? Non inaridiscono le
pelle. Beh, ma questo da tempo adesso, non vorrei entrare nel discorso cosmetico
non
perché non lo so.
Non entriamo perché non è poi
esula
nel
un
nostro,
po' dal nostro,
ecco, molto,
ecco.
Esula molto. Senta, professore, invece rientriamo un po' appunto per quanto riguarda quello che ci ha detto in questo periodo, no? Noi abbiamo un sistema, un vasto sistema biologico. In questo sistema vi sono specie che attualmente non vengono utilizzate ma che lo potrebbero essere nel futuro tramite appunto la ricerca genetica, perché lei ci ha insegnato che la pianta ha il suo DNA, i suoi genomi e quindi la conosciamo dall'interno, anzi
sì,
la conoscete. Dall'interno.
Poi in realtà ognuno conosce la sua pianta, quindi va bene, è un sistema molto specializzato. Comunque, diciamo, per rispondere un po', non tanto alla domanda quanto diciamo all'ambito nel quale si pone questa domanda. Nuove specie vegetali da utilizzare magari non lo so, però sta di fatto, diciamo, che... sta avendo sempre maggiore interesse la ricerca di specie vegetali imparentate o le progenitrici o quelle molto vicine a quelle che noi coltiviamo adesso, diciamo, come fonte di geni utili. Per esempio, faccio un esempio banale, se noi abbiamo una specie come... no, non faccio esempi perché così... abbiamo una specie coltivata... che ha può avere problemi con la siccità, come un po' tutte le piante, potrebbe essere possibile andare a utilizzare come fonte di geni per la resistenza alla siccità una specie geneticamente vicina, quindi evolutivamente vicina, che abbia come sua caratteristica quella di sopravvivere in un clima più arido rispetto a quella che noi coltiviamo. E questa è una cosa, peraltro non è una cosa nuova, è una cosa che si pensa da tantissimi anni, e sono stati fatti degli incroci a proposito, si è tentato anche di introdurre magari i geni per la resistenza ottenendo piante transgeniche, ma queste, tranquillizzo subito gli ascoltatori che si preoccupano, non sono in commercio, sono cose rimaste in laboratorio, anche se non c'è da aver paura, non ci sarebbe comunque da aver paura. E diciamo, quindi, con metodi, se vogliamo, naturali, che poi in realtà no, non è che sia un, diciamo, un criterio di bontà assoluta il fatto che sia naturale, però si può pensare di incrociare la specie coltivata con la specie selvatica in maniera da introdurre nella specie coltivata le caratteristiche che a noi interessano, che questa è la cosa che è stata fatta fin dagli inizi dell'agricoltura, ma in questo momento, avendo delle specie consolidate coltivate e conoscendo esattamente, grazie alla genetica, quelle che sono le piante più strettamente imparentate con le quali sarebbe più facile avere successo, si possono pianificare degli incroci per introdurre geni utili nelle piante coltivate. Quando dico incroci, in realtà io sto molto semplificando, perché ecco, non vorrei che gli ascoltatori pensassero che basti prendere il mais coltivato e incrociarlo con un col suo progenitore selvatico per mettere dentro geni utili. In realtà, quando dico incrociare, richiede tutta una serie di incroci secondo dei disegni sperimentali ben precisi, che possono richiedere, anzi richiedono anche diverse generazioni. Ecco, quindi non vorrei dare l'idea che basti di che bello, incrociamo i fiorellini e otteniamo la pianta con... No, si tratta di procedure lunghe, abbastanza complesse e sicuramente con una probabilità di successo che non è del 100%, quindi in realtà non si sa mai, procedendo in questa maniera, cosa salta fuori.
Quindi lunghe, e non c'è neppure una sicurezza per il futuro, per quello che si otterrà nel futuro.
Diciamo, procedendo per incroci, no, perché comunque insieme... Diciamo, quando io incrocio due piante, prendo sì i caratteri favorevoli, ma prendo anche eventuali altri caratteri sfavorevoli.
Certo.
Diciamo che la risposta, è il problema a cui si sta cercando di dare risposta con tutte le famose tecniche di ingegneria genetica, eccetera, 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 eccetera.
Comunque, nella possibilità, nell'opportunità di questi studi, no? Questi incroci sicuramente potranno portare ad un miglioramento della produzione di, virgolette, piante, no?
Sì, potenzialmente, cioè, sì, assolutamente. Non e so, questo, e... diciamo, sì, no, scusi, volevo no, dire, no, no, questo no. È molto importante, anche perché come effetto collaterale di questo c'è che si viene a mantenere la biodiversità, perché è necessario a questo punto avere piena consapevolezza del mantenimento delle varietà o delle specie selvatiche, o che magari sono state coltivate e non lo sono più adesso per ragioni economiche, diciamo. Quindi abbiamo già fatto l'esempio qualche trasmissione fa, se non sbaglio, delle mele, no? Delle sì. cultivar di mela, che agli inizi del secolo scorso in Italia se ne contavano alcune centinaia, e adesso sono rimaste quelle poche che si possono trovare sui banchi dei mercati.
Sì, un'altra cosa. Cioè le mode attuali, ma non sono solo mode, è anche giusto che noi si prenda coscienza di ciò che mangiamo, degli effetti che possono avere i vari cibi sul nostro organismo, benefici o meno benefici. E quanto io ogni tanto la porto fuori dalla
ma lei vediamo è così... se riesco a rispondere.
Sì, sì. No, quanto un nutrizionista dovrebbe, o se ha, questo la mia domanda, o se ha la preparazione di conoscere queste opportunità che i genetisti offrono poi a tutta una catena alimentare?
Beh, ecco, i nutrizionisti sono dei professionisti perfettamente formati, quindi sanno il fatto loro. Il problema, a mio avviso, con i problemi legati alla nutrizione è che inevitabilmente anche il nutrizionista più abile e più esperto può dare dei consigli di media. Quindi basandosi su quella che è la risposta della media della popolazione. In realtà, se proprio volessimo portare questo discorso alle estreme conseguenze, esiste già una branca della genetica associata alla scienza della nutrizione che si chiamano la nutrigenetica e la nutrigenomica. Queste esistono già. Nutrigenetica e nutrigenomica. Abbiamo imparato due nuovi termini
però
oggi.
Ce li deve spiegare ambe due.
Diciamo, la nutrigenetica possiamo definirla come quella branca della genetica che si occupa di studiare i geni coinvolti nell'interazione tra l'organismo e le cose di cui si nutre, giusto appunto. E la nutrigenomica a livello dell'intero genoma, quindi studiare come l'assetto genomico di un organismo può influenzare o è influenzato a livello, diciamo, di benefici, rischi, problemi che possono derivargli dall'alimentazione. Per cui ciascuno di, in realtà, in teoria, sarebbe possibile in un futuro avere il nostro profilo genetico per quello che riguarda tutti i geni coinvolti nella nutrizione, in maniera da poter stabilire sulla base di questo quali sono realmente gli alimenti che ci fanno bene, che ci fanno male, che ci fanno ingrassare, che ci fanno venire mal di pancia, eccetera, eccetera, eccetera.
Io
eccetera.
Vorrei mettere il dito in una piaga. Provo.
Proviamo.
Lei sicuramente molto, ma molto più di me, navigherà in internet, quindi quando noi apriamo un sito siamo bombardati da migliaia di pubblicità diverse. Quando ci arrivano fuori, se vuoi dimagrire in pochi giorni, questa dieta per far sgonfiare la pancia, non mangiare quest'altro, cioè quanto c'è di verosimile, non dico di vero, ma di verosimile? Certo che anche questo ci vuole un avvocato alle spalle. Allora ci concediamo una breve pausa, ci riflettiamo sopra, ma cari amici che ci state seguendo, capite che gli argomenti ci colpiscono da vicino. La genetica ci è molto vicina, anche se la conosciamo poco, almeno io personalmente. A tra poco.
Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos.
Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, pa' evitar todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
Puedes negar, yo ya cometí el error de enamorarme.
Yeah, yeah.
Yo vine a verte, a entretenerme, y me robaste un beso que no piensas devolverme. Me sentía volando, me iba escapando, cuando menos pensaba ya me estabas abrazando.
Y si así no pares ya, te has convertido en una enfermedad. Y si así, así no más, que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad. Destino.
Así mismo lo quiso el destino.
No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Clandestino.
No te olvides que somos amigos.
Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay. Yo busco problemas donde no los hay.
¿Por qué yo no entiendo la necesidad?
Debemos a solas y matarnos en la oscuridad.
Tú te vas
y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más. Tú sigue con esa actitud. Cuando se apaga la luz,
tú te vuelves loca. Con un par de besitos en la boca. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por.
Convertido en una enfermedad.
Así, así, así no más.
Que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad.
Clandestino.
Así mismo lo quiso el destino.
No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Clandestino.
No te olvides que somos amigos.
Yo busco
piso el destino.
No buscas problemas donde no los hay.
Eccoci nuovamente insieme con questa mia domanda un po' quasi sciocca, direi.
No, per carità.
Però è una curiosità perché, ripeto, siamo bombardati, non solo su internet purtroppo, perché su internet uno ci va volontariamente. Vabbè, lasciamo perdere le polemiche. Ecco, professore, quanto sono credibili e quanto c'è di credibilità in queste pubblicità, o per meglio dire, non tanto nelle pubblicità quanto negli alimenti che vengono proposti, che farebbero dimagrire, risanare?
Beh, mettiamola così, nella pubblicità è insito un elemento di sogno, diciamo, no? Quindi la pubblicità proprio per quello, certo, non tende a far credere cose, cioè a far sognare le persone, fargli pensare che si possano avere tante cose, eccetera. Quindi la pubblicità, per carità, non fa male. Per quello che riguarda la reale efficacia delle cose che vengono proposte, adesso io non ho un'esperienza di siti internet, perché una cosa che non faccio è navigare su internet al di fuori di alcuni pochi siti sicuri, perché il resto è tutta fuffa. Diciamo, anche guardando, che so io, sui giornali o sentendo per radio, eccetera, tutte queste promesse qui di benefici che si possono ricavare consumando un particolare alimento o bevendo una particolare tisana o altre cose inquietanti del genere, no, scusate, cose inquietanti semplicemente perché io non berrei mai una tisana neanche con una pistola puntata alla tempia, perché è veramente una cosa insopportabile. No, scusate, questo è uno scherzo. Però diciamo, ricadiamo nel problema che dicevamo un po' prima, no? Cioè, nella media della popolazione, magari sì, che so io, bersi qualcosa, non saprei neanche che cosa, può, che so io, favorire la digestione, magari per qualche motivo. Però questo è vero per una certa parte della popolazione, per cui non è escluso che magari uno beve la stessa orrenda tisana che ha bevuto. Scusate, oggi adesso me la prendo con le tisane, ma è un gioco. Diciamo, la stessa tisana che ha bevuto sua moglie, che è stata così bene, e lui sta così male invece, per cui questo non è da escludersi, perché appunto poi la risposta è comunque molto soggettiva. Quindi tutte queste pubblicità fanno effetto, molto probabilmente a effetti medi, del consumo di certi alimenti.
Quanto possiamo attenerci, anche qui, diciamo, seguire certi consigli che ci vengono anche proposti in trasmissioni, non dico specializzate ma pressappoco, no, soprattutto sugli alimenti antitumorali. Cioè, chi studia l'alimento, chi studia la base dell'alimento come un genetista, indubbiamente ci saranno delle componenti, però quanto...
Ecco, questi aspetti più che i genetisti li studiano altre persone, diciamo, sono più cose da ambiente più medico che non, diciamo, di scienza teorica, cioè sono questioni applicate. Ora, è vero che esistono, mettiamola così, è vero che è bene mangiare sano, è bene non mangiare porcherie, se mi è consentito il termine, quindi cercare di mangiare un po' di tutto, dalle verdure alla carne, cioè tutto poco è la cosa migliore, è quello che dice dall'altro canto la dieta mediterranea. La dieta mediterranea non proibisce mica di mangiare niente, dice semplicemente di mangiare poco di tutto, con una certa prevalenza per le cose stagionali, diciamo, e i prodotti del territorio mediterraneo. Però diciamo, ecco, non è che uno possa aspettarsi che, siccome lui mangia i cavoletti di Bruxelles tutti i giorni, è in questa maniera protetto da certe forme tumorali. Questo anche perché c'è una cosa di cui ci si scorda di parlare, che è l'effetto dose. Allora, quando lei prende un farmaco, le dicono: prenda due pastiglie al dì dopo i pasti per 6 giorni. Questo perché c'è una dose del principio attivo del farmaco che è quella che ha un'efficacia terapeutica. Se io mangio 100 grammi di cavoletti di Bruxelles, non sono neanche vicino alla soglia di efficacia terapeutica dell'eventuale sostanza benefica contenuta nel cavoletto di Bruxelles. Ripeto che sto facendo un esempio del tutto teorico, però appunto, siccome i cavoli sono uno, so che sono uno degli alimenti sì, consigliati come prevenzione da certe forme tumorali, ecco, quindi è giusto mangiare sano, eccetera, eccetera, però bisognerebbe mangiare una tonnellata di cavoletti di Bruxelles al giorno per avere la dose soglia che ha un effetto terapeutico.
Io le sono molto grata di questa precisazione, perché, torno a ripetere, abbiamo la grande necessità di conoscere un pochettino di più ciò che usiamo, ciò che compriamo, e imparare ad usare e non sempre essere così disposti e disponibili ad ascoltare invece quello che un certo tipo di commercio ci propone pro domo sua.
Per carità, ovviamente bisogna tener conto di tutte le necessità, come diceva lei giustamente prima, nessuno vuole demonizzare il commercio, la produzione, eccetera. Quindi ognuno usa i suoi canali, l'importante è mantenere lo spirito critico e la capacità di leggere tutti gli aspetti.
Mi verrebbe quasi da dire che non è ammessa l'ignoranza neppure in questo campo.
L'ignoranza non è mai ammessa.
Però non possiamo conoscere tutto di tutto. Sono troppe le cose che ci vengono proposte, e conoscere tutto di tutto è impossibile.
Assolutamente.
Neanche i geni conoscono tutto di tutto. Quindi, lei ci perdonerà anche le mie domande, che sono un po' sull'ignorante.
No, ma per carità, ma io poi cerco, io rispondo per le cose sulle quali so di poter dire qualcosa, sono tantissime altre cose sulle quali.
Certo. Un'altra curiosità, quanto la medicina, cioè quanta collaborazione e quanta necessità c'è che le due branche, tanto parliamo di medicina, cioè una vasta gamma, perché
sì,
oramai
in genere,
la medicina,
diciamo,
e la genetica sono in comunicazione, proprio specificamente su quanto riguarda appunto l'alimentazione, quanto riguarda la conoscenza degli alimenti, cioè la genetica delle piante ci porta, se non sbaglio, anche a conoscere.
Ci porta anche a conoscere quali sono le caratteristiche, diciamo, organolettiche delle piante coltivate che usiamo per l'alimentazione. Quindi sappiamo cosa assumiamo mangiando una particolare pianta, certo, e questo ovviamente è ormai oggetto di studio, ma da decenni. Diciamo, i legami tra la genetica, adesso più che la genetica, mi sembra brutto parlare solo della genetica e non delle altre discipline, anche perché ormai le discipline stanno diventando così interconnesse che è un po' difficile dire: ah, io sono un biologo molecolare, sì, ma fai genetica, fai biochimica, fai fisiologia, oppure io sono un fisiologo, sì, ma però usi metodi genetici per studiare le tue cose. Diciamo, le branche della ricerca in ambito biologico, perché io sono un biologo, quindi parlo della ricerca in ambito biologico, sono ormai così interconnesse che è un po' difficile, per cui diciamo ci potrà essere quello maggiormente esperto in genetica e ci potrà essere il collega maggiormente esperto in anatomia e il collega maggiormente esperto, certo, in microbiologia e così via. Però, per cui diciamo, adesso usiamo il termine genetica per fare prima, però le relazioni tra la genetica e la medicina sono sempre state strettissime, tant'è vero che alcune scoperte importantissime della genetica sono state fatte studiando delle malattie e di alcune malattie si è trovata la cura dopo aver conosciuto esattamente la base genetica, quindi queste cose sono molto interlacciate l'una con l'altra, ma lo stesso vale per le altre discipline, dicevano, tant'è vero che adesso esiste anche una branca della scienza, della medicina, che si chiama la medicina traslazionale, Oggi impariamo un sacco
oggi impariamo
di parole
un sacco di cose nuove. Ci spieghi bene che cosa significa?
La medicina traslazionale non vuol dire che è una medicina che sposta le persone da una parte all'altra, ovviamente. Ma è una
non
medicina
c'entra
che,
niente
appunto,
con i migranti.
Che c'è, no, ecco, è una medicina che cerca di traslare direttamente dal laboratorio al letto di ospedale, diciamo, le scoperte appena fatte, quindi di mettere in diretta connessione lo studioso di laboratorio e le possibili applicazioni a livello clinico. Adesso l'ho detta in maniera brutta, però diciamo il concetto è questo, diciamo, è quella branca della medicina che, diciamo, vorrebbe ridurre al minimo il gap tra ricerca di laboratorio e applicazione clinica.
Questo comunque che la ricerca di laboratorio ha avuto.
E ce l'abbiamo anche qui a Varese, la medicina traslazionale all'ospedale di Circolo.
Non ci manca niente, però comunque questa ricerca ha avuto tutto il tempo possibile per arrivare a dire sì, questo prodotto può essere somministrato ad un paziente, non come usare il paziente come cavia.
Sì, ecco, ovviamente questa qui più che ricerca genetica, diciamo ricerca farmacologica. Quando si fa queste cose qua, diciamo, è la farmacologia quella che si occupa di questi aspetti, che è la farmacologia che non è da pensare solo come quella cosa legata alla produzione delle aspirine, ma diciamo a tutto quello che è la fisiologia, la risposta metabolica dell'esposizione a differenti composti.
Chiarissimo. Professore, ci concediamo ancora una breve pausa. Sì, le anticipo la domanda. Si parla in continuazione, no, che purtroppo esiste ancora la fame nel mondo, malgrado lo spreco che si fa nei paesi occidentali, esistono paesi che ancora soffrono la fame. E però esiste anche una ricerca, per quanto quel poco che ho sentito parlare, di coltivazioni idroponiche che potrebbero anche così migliorare o incrementare la coltivazione appunto di piante. Ce ne può parlare tra poco?
Poco.
Tra poco. Restate con noi. eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori, questi ultimi minuti della nostra conversazione con il professor Giorgio Binelli. Professore, ho menzionato le coltivazioni idroponiche perché col pensiero sono andata ai tentativi che hanno voluto fare sulle navicelle spaziali di far coltivare agli astronauti il loro orticello dentro la navicella. Oppure, come abbiamo visto anche esposto in Expo, no? Questi contenitori con dentro le coltivazioni dal prezzemolo alla lattuga anziché al cavolo e altre... Può essere una soluzione per il prossimo futuro?
Allora, si parlava prima dell'ignoranza. Io confesso la mia ignoranza nell'ambito delle coltivazioni idroponiche, per cui non lo so proprio. Adesso, finché sulle navicelle spaziali è una necessità più che un tentativo, perché comunque sulla navicella spaziale...
Sulla navicella spaziale hanno dei prodotti liofilizzati, poi non so come fanno, la difficoltà, non c'è... La gravità terrestre, vabbè,
sono cose un po' complicate. Diciamo, la coltivazione idroponica è un sistema che consente di risparmiare un sacco di acqua, essenzialmente, nonostante
che si chiami idroponica.
Nonostante si chiami idroponica, appunto perché alle piante viene data tutta l'acqua che è loro necessaria per svolgere la fotosintesi, senza le perdite che si hanno quando uno va a annaffiare il proprio orticello. Quando vado a annaffiare il mio orticello, di tutta l'acqua che gli do è solo poca quella che effettivamente poi viene captata dalle radici della pianta. La maggior parte se ne va, viene per cola nel terreno, evapora per il calore, certo. Eccetera, eccetera. Quindi diciamo è un sistema che consente in uno spazio piccolo di avere un certo livello di produzione e appunto nonostante gli alimenti liofilizzati comunque sia... per la salute umana è sempre meglio avere un po' di verdura fresca come fonte di vitamine, quella è necessaria, ecco, diciamo. Comunque, però ecco, sulle colture idroponiche non sono proprio preparato.
E allora cambio completamente argomento e le pongo una domanda così giocosa, direi.
Va bene.
Ma quando un esperto come lei si trova davanti ai banchi della frutta, della verdura, eccetera, come fa la spesa?
questa è una bella domanda, pare che appunto io non sono un esperto di far la spesa, anche se ormai ho imparato, e dopo tanti anni che vado a far la spesa ho imparato. Ma diciamo, dato che parliamo di piante, quando vado a fare la spesa di frutta e verdura, la prima cosa che faccio è di comprare rigorosamente solo frutta e verdura di stagione.
Quindi non si lascia trascinare il mese di dicembre dai grappoli d'uva che arrivano?
Assolutamente no, l'uva si comincia a mangiare a settembre e si smette a mangiare a novembre. Sono la disperazione del mio banco al mercato, perché frutta e verdura vado a comprare al mercato rionale.
Questa quindi, è un'ottima idea, avere un mercato rionale in prossimità delle proprie abitazioni.
E quindi ormai lo sanno e non ci provano neanche a propormelo, oppure quando mi propongono le fragole in gennaio,
esatto.
No, è troppo presto.
Le ciliegie?
No, per carità, rigorosamente stagionale, questo lo faccio, questa diciamo forse è l'unica cosa che faccio basandomi su una base vagamente salutistico-scientifica, questo perché è bene mangiare le cose stagionali in maniera che così da ridurre diciamo l'impatto di coltivazioni che vengono da lontano, che possono venire da lontano, che richiedono magari più energia di quella che poi si utilizzi per la loro coltivazione, perché per esempio la fragola in gennaio evidentemente certo. È cresciuta in serra e quindi non...
Certo, non solo, ma poi d'accordo che gli aerei hanno ridotto notevolmente il tempo di trasporto, però comunque non è solo il trasporto aereo, ma è dall'origine,
no, diciamo
dall'origine arrivare fino a noi, vuol dire anche raccogliere prodotti non sicuramente maturi. E quindi con una maturazione anche questa,
sì,
non so come vengono.
Non sono neanche buoni, ecco, per esempio io ho provato, ovviamente poi io non è che sia un fanatico, per cui se mi capita di prendere la cosa, la prendo, non è che mi faccia particolari problemi. Però per esempio c'è una grandissima differenza, che so io, questa perché l'ho provata direttamente, tra un mango mangiato da noi e un mango mangiato ai tropici. Cioè, si tratta di due cose veramente agli
antipodi. Non sono parenti.
Non sono neanche
ma
parenti.
Ma un banale ananas.
Sì.
Ecco, una banalità, l'ananas ne consumiamo molto in Italia, almeno io dico chi...
L'ananas è buonissimo.
Mangiato sul luogo quando è maturato sulla pianta. Poi quando lo compri...
Sì, o quando è arrivato... Ecco, per esempio, sono per fare pubblicità, ma io per esempio, come mi capita di essere in Francia, gli ananas sono molto più buoni, perché la Francia ha tutte le ex colonie del Golfo di Guinea e quindi arrivano ananas al giusto punto di maturazione, quindi consiglio per gli acquisti, se andate in Francia a mangiare gli ananas e anche le banane.
Tra la Francia e l'Italia non è che poi ci sia un divario, potremmo anche noi, va bene, come non detto.
Ma noi non abbiamo mai avuto colonie nel Golfo di Guinea.
Ma possiamo acquistare però da queste colonie.
Sì, ma per qualche misterioso motivo si vede che prima arrivano in Francia. Io ho notato questa cosa, questa differenza, sì.
Va bene. E comunque, allora, abbiamo intuito, abbiamo capito, anche capito penso anche molto bene, perché il professor Giorgio Binelli ce l'ha spiegato molto bene. Io credo che almeno io la seguirò andare a fare la spesa e comprare i prodotti di stagione, anche perché non ho mai comprato i prodotti fuori stagione.
Oltretutto, anche per pure questioni economiche.
Mi ha tolto la parola di bocca. Mi ha tolto la parola di bocca, professore. Non sono buoni, costano molto, però fanno chic.
Faranno anche chic, ma...
Meglio di no.
Da me l'uva a Natale o a Capodanno non la trovo.
Carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, vi ringraziamo per la vostra... Per quanto ci avete potuto seguire fino a questo momento, ringraziamo il professor Binelli, ringraziamo Vladimir alla regia. E
ringrazio anch'io tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di starci a sentire finora.
Forse ne saranno anche molto grati. E come sempre, alla prossima.
Arrivederci.